Va bene, possiamo partire. Sono già stato presentato dal collega, vengo da Torino. Oggi ho pensato di parlarvi di questo argomento molto particolare e specifico che ha come titolo della relazione Sapere e agire secondo Slot Learning, secondo quello che è il nostro movimento. E ho pensato quindi di iniziare con una definizione di Slot Learning, che è un termine inglese, che comunque nasce non tanti anni fa in ambito sempre anglosassone, poi è arrivato in Italia. E noi abbiamo pensato di riassumerlo in questo modo. Slot Learning è una filosofia che rispetta la persona, la dignità della persona, si onora la persona, no? E in contrasto, con tutto quello che è soltanto il mondo accademico, focalizzato sull'aspetto FAST, sull'educazione e su tutto il governo dei sistemi con questa modalità, con questo metodo. Permettere quindi anche all'infermiere di esplorare i bisogni della persona, con un'ottica slow, cosa porta? Ad acquisire quelle abilità, no? Quelle conoscenze da parte dell'infermiere per poi chiaramente curare la persona, ma anche da parte della persona stessa per rendersi autonoma, leader dell'infermiere, e quindi per considerarsi, essendo autonomo, libero, tra virgolette. La bibliografia, bisogna anche essere un po' scientifici, non soltanto filosofici, questo è un percorso che un cammino che stiamo portando avanti da alcuni anni e questo momento che stiamo condividendo ha avuto dei preamboli, ha avuto dei momenti precedenti, sempre sulla tematica dell'essere agire secondo Slow Nursing e sugli aspetti culturali, adesso collegati. E potete poi fare riferimento a questa bibliografia se rileggerete la relazione che penso poi verrà consegnata in qualche modo, eccetera, e quindi io ve la lascio poi a disposizione. Partirei quindi con una premessa, anche se è già stata fatta dal collega, una precisazione preliminare, che è quella che abbiamo poi già visto. I mass media, il mondo che è intorno a noi, è ricco di articoli, di citazioni che in qualche maniera ci rimandano a che cosa? Il fatto che non c'è nessuno che aiuta realmente il malato. Questo è un articolo tratto dalla Repubblica, per cui non siamo nell'iperuranio, siamo nella realtà. La realtà è questa, ci troviamo oggi qua a confrontarci e perché insomma i problemi sono concreti e reali. Non faccio tantissime citazioni, gli articoli ne ho scelti un paio. I medici tendono a lamentarsi molto di più degli infermieri, quindi leggete il primo articolo, tradito il diritto alla salute, il governo si occupi delle sofferenze sociali oltre che quelle bancarie. Però diciamo che la problematica è presente anche a livello infermieristico, anche se appare meno evidente. Quella degli infermieri è sicuramente una delle categorie sanitarie più colpite anche dalle dipendenze di alcol e sostanze stupefacenti, e nascono i servizi di aiuto, quello di altre a Torino, e chiaramente molte volte queste problematiche nascono dopo risvolti di un'organizzazione del lavoro che non è proprio l'ideale, se non peggio, e diventano poi anche delle patologie, burnout, straining, eccetera, sono molto presenti nelle nostre realtà. Ma si può davvero immaginare che tutto sia possibile a patto solamente di volerlo e che tra le competenze da coltivare ci sia solo più il saper fare, quindi l'agire, e non soprattutto il saper essere? Non è forse la società che stabilisce che cosa sia o meno realizzarsi, come sostiene questo filosofo francese. Molte riuscite dove non contano i valori, attenzione, non saranno solo fallimenti ritardati. Purtroppo tutta la nostra società è oggi impostata in questo modo, in questa modalità. queste parole sono di Michela Marzano, secondo un bellissimo libro, Gli imprenditori dell'esistenza, anche della nostra esistenza professionale. Il successo ad ogni costo. Noi abbiamo uno slogan che è esattamente il contrario, non ci interessa il successo ad ogni costo. Quindi ribaltiamo questa filosofia. La malattia odierna è l'Alzheimer professionale, l'abbiamo visto, mi ricollego quindi alla relazione precedente, perché veramente bisogna avere l'Alzheimer per poter confrontarsi con le cose che sono sottoponente, perché sono paradossali e molto paradossali. Facendo troppe cose inutili, sommersi dalla burocrazia, rischiamo di perdere la relazione, la memoria storica nostra, professionale, il sapere nobile core del nursing, che proietta l'infermiere in quella dimensione filosofica e umanistica pronunciata da Rosetta Vignone nel 1972 e nuovamente auspicata sempre da Rosetta Vignone nel 2004, una delle sue ultime apparizioni, quando era molto sfiduciata. Quindi, sono argomenti che si affrontavano già 50 anni fa, pensate. Rosetta Vignone è una delle più grandi teoriche del nursing italiano, mondiale, quindi se queste cose le diceva lei 50 anni fa, forse siamo anche io e lei ancora noi. Eppure il sapere del nursing si applica e si applicherebbe attraverso una semplice definizione che rappresenta quel core delle azioni che abbiamo visto. Questa è la traduzione del Royal College of Nursing, semplicissimo. Quindi l'uso del giudizio clinico, giudizio, quindi devo pensare intellettualmente, fornire, erogare assistenza per consentire alle persone di migliorare, mantenere o recuperare la salute, far fronte quindi con la salute ai problemi, quindi anche autonomamente se si riesce a dare le skill e le abilità alla persona, per ottenere la migliore qualità di vita possibile, qualunque sia la malattia o disabilità, fino alla morte. Talmente semplice che viene tranquillamente dimenticato. Qual è l'obiettivo di questa presentazione? Il nostro obiettivo, il mio personale di oggi, è quello di iniziare a riflettere sui termini di sapere e agire infermieristico. In anteprima e in attesa di Venezia 2017, in cui ci confronteremo nuovamente, ci richiederemo ancora che cos'è il nursing. Quindi stiamo lavorando proprio su questo aspetto concettuale. Perché lo facciamo? Così? Perché non avevo meglio niente meglio da fare questo weekend? No, perché ci crediamo. E perché nella crisi della società postmoderna, complessa e liquida, non viene ormai definita, gli infermieri si sentono stressati come se fossero su un ottovolante che gira veloce su se stesso, senza un fine, senza una fine. Ma il nursing nel suo cuore è un'arte slow, non dimentichiamocelo. Queste non sono parole mie, ovviamente, riprendo sempre da quale autore vengono scritte. Ogni innovazione va sempre compiuta con un occhio attento rivolto al passato, si ricordava il compianto Carlo Calamandrei. Quindi le nostre radici possiamo anche tagliarle, ma poi non sappiamo neanche più chi siamo, oltre a non sapere dove andiamo. Ecco l'ottovolante, noi siamo sopra questo ottovolante, continuiamo a girare in tondo senza trovare una via di uscita nel buio, ma il nursing nel suo cuore è una disciplina slow, come ci ricorda la collega. Avasto ci siamo posti questa domanda. Il movimento del nursing ha qualcosa da offrire al nursing? Giusto fuori, quindi prima di tutto noi pensiamo che potrebbe realmente ogni infermiere essere un punto di forza per creare questo movimento e cercare attraverso il confronto delle possibili risposte. In questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo già collezionato alcuni quesiti che sono rimasti lì nella nostra bacheca, alcune riflessioni che abbiamo estrapolato, abbiamo evidenziato, rimaste anch'esse senza risposta e continuano a farci riflettere. Allora, tra le tante, ne ho scelte quattro. L'infermieristica è sapere scientifico oppure sapere empirico, pratico, di secondo livello? Sappiamo che non è una scienza esatta come la fisica, la matematica. Ma Poletti esponeva questo quesito nel 1978, ancora oggi però resta valido. Il sapere infermieristico è al servizio dell'uomo, come abbiamo visto, della sua vita, salute e dignità. Rizzo Pass, 1981. Dopo tutte le cose che sono state dette, io sovente e continuamente me lo chiedo. L'infermiere di chi è al servizio? Di chi è responsabile e garante? Fatte tutte le premesse. Di cosa si prende cura? Solo del corpo, anche della psiche, dello spirito, sì o no? Tutte e tre. Quali valori professa? Perché il codice deontologico è una professione di valori, è un credo. Lo stesso credo che chi va in chiesa, chi è religioso, lo professa, lo recita. Credo in un solo Dio, eccetera. Allora, il codice deontologico è una professione dei membri che aderiscono al codice deontologico. Quindi se non ci credono neanche loro, ci deve credere. Nell'agire pratico, quali azioni svolge realmente in autonomia l'infermiere? L'altro quesito, l'ultimo, il nursing nel suo agire comunicativo non è fondamentalmente artes law e non solo professione tecnologica, anche ma non solo professione tecnologica, oppure no? Ecco, vedete, il robot infermiere. In Giappone si pensa che potrebbe anche sostituire l'infermiere, quindi il nursing come professione solo tecnologica. Quindi allora, cosa stiamo a parlare di human caring, slow nursing? Qui si parla di un inertia cronometro. Andiamo avanti. La delibera Zaia di cui parlava Luciano è una realtà. Tot minuti di assistenza per ogni posto letto. Boh, ci riporta al decreto Donna Cattin degli anni 80, che poi era stato cancellato, adesso ritorna a livello regionale. Quindi vedete, non è questione di sapere, tra virgolette, o di competenze avanzate e latitanti. Ciò che conta è cosa si intende per competenza, proprio dal punto di vista del termine, e il ruolo che poi si svolge, perché il ruolo è dato da norme, ma è dato anche da aspettative, mi hanno insegnato. La cultura della dignità, la risposta ai bisogni di salute al servizio dell'uomo, addirittura c'è già un codice del 60 che trattava questi importanti temi. L'onestà intellettuale e l'essere socialmente riconosciuti è precondizione che garantisce l'agire infermieristico come professione autonoma. Perché se no non può esserci il ruolo, perché il ruolo è, puoi mettere tutte le norme che cavolo vuoi, 10.000, no? Ma il ruolo è dato dalle norme più le aspettative. Se l'aspettativa della società è quello che abbiamo visto, il ruolo è quello, non c'è niente da fare. Allora cambi le aspettative, quindi lavori sulla cultura, cerchi di cambiare qualcosina nella società, altrimenti sarà quello che la società pensa che sia di quel professionista. Quindi, come diceva Cavicchi, quello che svolge i compiti. Allora, oggi io consiglio di cercare persone fuori dalle righe, non lo consiglio io come Walter Fascio, ma insomma, alcune persone importanti in tempi diversi hanno dato questo consiglio, laici e non laici. Queste sono parole di Carlo Maria Martini, che è sempre stato un po' il mio mentore. In una delle sue ultime interviste lui fu presago di questi cambiamenti e anche della crisi che poi arrivò in questi anni. Perché non ci si scuote? Perché abbiamo paura. L'ha detto anche Saviano, perché abbiamo paura. Quindi dopo Venezia 2016 e prima di Venezia 2017 che arriverà tra un mese e mezzo, siamo a una lettura disincantata, un confronto, una riflessione tra colleghi, sia la cosa più importante da fare. Bisogna prendere quindi una posizione molto decisa, non è più possibile far finta, prenderci in giro, a mentire. Questa è una società falsa che recita di per sé, quindi l'infermiere è immerso in questa società, non è strano, non vive sull'urano. Tutti siamo parte in causa, andiamo incontro a situazioni che saranno drammatiche. insomma, il coraggio, bisogna cominciare a dire, ci deve cercare di far emergere uomini e donne sacri. Stiamo scegliendo i migliori? Sappiamo, però prima bisogna parlare, spiegarsi, confrontarsi, cercare di capirsi, bisogna motivare le persone, perché c'è una superficialità, si fa le cose che non esistono. Occorrono sicuramente persone credibili, ma la via è sempre quella della cultura, non è che si trovano così, facendo promozione, educazione e dicendo la verità, no? Quindi essendo autentici il più possibile, in questo senso. Dimostrare quanta positività c'è in chi viene escluso, per stimolare al rispetto nei suoi confronti. Quindi, per arrivare all'agire, bisogna passare dal sapere, saper fare e saper essere. Quindi, il nostro invito a divenire in senso coevolutivo con gli altri, con i quali siamo in relazione come professionisti e come semplici persone della società, per arrivare a una nuova cultura della cura, almeno per provarci. Come ci ricordava Luciano, le parole hanno un loro senso e un loro significato, sia da un punto di vista etimologico, derivano dal greco, dal latino, eccetera, ma sia da un punto di vista semantico, il senso e il significato di ogni parola. Come si può capire se si ha un minimo di sensibilità linguistica? Si va a leggere l'immenso poema tedesco. I termini che Faust passa mentalmente in rassegna per tradurre la parola arché o logos non sono simili. Sapete che queste sono le parole dell'inizio del Vangelo di Giovanni, no? All'inizio c'era il verbo. A seconda della scelta dei significati che ogni lettore fa di quelle parole, attenzione, che discendono convincimenti ideologici e filosofici profondamente diversi. Ne deriva poi una coerenza diversa tra il proprio credo e l'agire. Viene sempre preso ad esempio questo argomento. Quindi facciamo molta attenzione, perché se non ci intendiamo sui termini, ognuno poi può intendere quello che vuole. E interpretare la realtà come pensa, no? Senza coordinarsi con gli altri. Quindi, citando Henderson, 1980, le nostre azioni. Henderson nel 1980 fa uno studio e rileva 400 azioni infermieristiche eseguite normalmente. Essendo l'unica tra tutte le categorie di personale sanitario più atta a sostituire il medico, capita che nell'interesse del malato l'infermiere ne assuma anche una, compiendo così attività cui non è sufficientemente preparato, o delegando a sua volta proprie funzioni ad altro personale non preparato, coprendo così ruoli apparenti, o facendo coprire ruoli apparenti ad altre categorie, o addirittura sostituendo le funzioni amministrative di altre ancora. Il risultato, ripeto, sono parole di Edwards, è sotto i nostri occhi, la perdita del 1980. Il ruolo dell'infermiere era molto più forte nel 1980, perché erano chiare le aspettative della società, le norme magari erano un po' arretrate, ma erano un po' più chiare di quelle di oggi. Quindi sono passati 37 anni tutti e siamo qua.
Diciamo che era più autorevole anche.
No? Era più autorevole, giusto, condivido. Era più autorevole. Proprio l'autorità, ma l'autorevolezza era enorme oggi. Andiamo un pochino più avanti, Marisa Cantarelli, modello delle prestazioni 1986-1996, due revisioni, modello di Milano, studi di Milano, io amo molto perché ho studiato Milano per un anno. Cosa rimane oggi di questo modello? È stato uno dei primi modelli che, rifacendosi alla Orem, ha personalizzato l'assistenza in Italia, individualizzandola. Oggi ci si domanda, dei primi 8 bisogni, cosa è rimasto all'infermiere? È stato delegato quasi tutto all'OSS. C'era il collega prima. Rimane il nono bisogno che Cantarelli nella prima versione aveva lasciato a parte, bisogno di interazione nella comunicazione, poi l'ha modificato, metto corretta interazione nella comunicazione, poi è stato ancora un po' rimodificato nell'ottica sociologica, considerando la comunicazione dentro a tutti i bisogni. Questo è stato molto bello perché possiamo parlare di azione comunicativa. Ecco, Flournoy si è ripreso questo concetto e ha detto, attenzione, l'azione dell'infermiere come prestazione, azione finalizzata alla risposta specifica di un bisogno di un paziente, quindi pensata intellettuale, è azione comunicativa. Io la comunicazione non la faccio a parte, soltanto come un bisogno a parte, una chiacchiera, spendo due minuti, ma è nella relazione in risposta a qualsiasi bisogno del paziente, quindi è dentro l'azione. A questo punto, essendo dentro l'azione, ho bisogno di tempo per pensare, per svolgere la mia azione, perché sono professionista, quindi ecco che tutto ha un senso, un significato. Può darsi che per rispondere a un bisogno di respirare, questo paziente che in questo momento è di fronte a me, io necessiti di due minuti, può darsi che sia un anziano, che è sordo, che ha vari problemi, e mi serva 20 minuti, un'ora, non so, perché per svolgere questa azione in risposta al suo bisogno, non respira bene in questo momento, i tempi non li posso predeterminare, quindi già è come fatto a determinare i tempi. Se vengono predeterminati, io sono un operaio, non sono più un professionista che svolge quindi una professione intellettuale. Noi ci siamo concentrati negli ultimi anni soprattutto sulle procedure terapeutiche, procedure diagnostiche, che erano e restano di corresponsabilità tra medico e infermiere, no? Però mi sa che abbiamo lasciato da parte la risposta ai primi 9 bisogni. Quindi cosa rimane oggi di questo modello? Dovremmo chiedercelo veramente, perché era un modello che personalizzava veramente l'assistenza, credendoci. Tornando ad Henderson, nel 1984 Henderson dirà ancora, amava molto anche un po' di ironia essenziale, ho minacciato di portare a collo un paio di forbici d'oro al posto dello stetoscopio. Io ho davvero paura delle infermiere di ospedale che non hanno tempo e non sono più capaci di tagliare un mio malato. È una frase molto conosciuta, provocatoria, ma non è cambiato niente. Quindi ieri, provocatoriamente, Henderson ci diceva, vorrei portare queste forbici d'oro al collo. Ma il tempo, tutto sommato il tempo c'era per tagliare le unghie, poi magari è stato delegato gli ossi, ma il tempo c'era per poterlo fare senza problemi. Oggi l'infermiere non porta al collo le forbici, tantomeno le forbici d'oro, normalmente l'immagine è questa, lo scopo è questa, l'immagine della mente. Se non che, attenzione, la stessa poi dopo un po' si ritrova così la stessa infermiera, no? Perché? Perché ovviamente se si va fuori dal ruolo il rischio forte di andare incontro a varie conseguenze che possono essere lo straining, il burnout, eccetera, senza poi arrivare a casi di mansionamento, marginalizzazione, svuotamento di mansioni, per cui l'infermiera di prima, carina, sorridente, con lo scotto al collo, ecco, la ritroviamo dopo pochi anni in questo, ma guardate che è una piaga. Io a volte, insomma, guardo i miei colleghi, ci confrontiamo. Si sa di qua. Quindi l'orologio si è rotto, non abbiamo più tempo per pensare, proprio, non abbiamo più tempo per fare nulla. Dunque, ammettendo, ci sono cose importanti, se no possiamo anche la valenza di queste teorie. No? Sono arrivati al fascio, sto parlando di Henderson, Oren, Cantarelli, eccetera. Quindi, di identificare valori e scopi e di unificarli in un sistema di sapere, che poi è una filosofia in qualche modo, Henderson credeva che allora necessaria una definizione specifica operativa per differenziare le attività del nursing, azioni, professionalmente, dalle altre sanitarie, perché se non sono differenziate è inutile, no? Stiamo qua a discutere. Dunque, qual è l'unica funzione del nursing in distinzione dalla medicina, fisioterapia, assistenza sociale, eccetera? Allora ci troviamo di fronte a un bivio, oggi ci troviamo sempre di fronte a quel bivio. Questa è un'immagine della campagna di Norcia, pensate che io l'ho presa il giorno prima del terremoto, infatti poi mi sono sorpreso, caspita, eppure siamo di fronte a dei terremoti, veramente, sì, insomma, della realtà ma anche dal punto di vista sociale. Allora,
dobbiamo fare delle scelte. Aiutare la persona sana o malata nel compimento di tutte quelle attività che contribuiscono alla salute, alla guarigione o alla morte serena. In questo l'infermiera ha le migliori conoscenze, nessuno ha competenze migliori in ciò dell'infermiera, in ciò l'infermiera è quindi il master, non in altre cose. Nel care, oppure aboliamo la parola care, è buonanotte, e questo è caring. Caring non è altro questo. L'assistenza infermieristica avviene solo attraverso la relazione assistenziale, se non si può fare la relazione non si può fare l'assistenza. Se non c'è tempo per la relazione, non possiamo svolgere la nostra missione. Quindi non siamo professionisti. Poi i principi su cui si basa sono storicamente conosciuti col modello non direttivo di Rogers, eccetera. Tutto bene. Quindi la cura infermieristica, diversamente da quella medica, si distingue come assistenza specifica e continuativa alla persona. Abbiamo stressato i termini più volte questa mattinata. Quindi, quando parliamo di azioni intellettuali, se ci definiamo professionisti, quindi se sono intellettuali, pensate, se ci ispiriamo a un modello o un altro, devono essere coordinate queste azioni, risposte ai bisogni specifici della persona che si sta davanti e anche con gli altri professionisti che ci stanno intorno, coerenti con la deontologia. Se non sono coerenti con la deontologia, allora oggi si parla tanto di crisi di identità, ma per forza, ma io ho una crisi di identità tutti i giorni quando guardo lo specchio. Perché faccio una cosa, poi leggo il codice d'autore, ma caspita, mi sento. Adesso sono fuori, essendo fuori, training, sono fuori. Non ho più un'identità. Gli obiettivi assistenziali devono essere dichiarati, abbiamo sentito Cavicchi, e condivisi, se no che autorevolezza. E poi io cerco di ragione, vengo giudicato, no? Sul raggiungimento di questi obiettivi se abbiamo condiviso, che sono dichiarati, no? Io li assunto, cioè, tutti li conoscono. Secondo le aspettative della persona, della realtà di lavoro, della società, cioè, ci sarebbe altro. Quindi, sia che si parli di azioni specifiche, Henderson, o di prestazioni, Tantarelli, quindi solo azioni specifiche, ma coordinate, ma finalizzate al raggiungimento di obiettivi che sono anche coordinati tra di loro, pensate volute, sia che si parli di azioni comunicative e quindi evolutive, inserendo la parola comunicazione, informazione, relazione dentro l'azione e non intorno, di contorno. Se ogni azione ha bisogno di relazione con l'altro che mi sta di fronte, ha bisogno di tempo. Come ci raccontava Alfonso Speranza, che ha modificato un modello di Cantarelli in senso più sociologico e comunicativo. Se siamo i professionisti della relazione, se non lo siamo, vabbè, così. Addirittura, quando ero a Milano, abbiamo modificato ancora il modello, storicamente, insomma, l'abbiamo provato durante il nostro corso, a parlare anche di azioni dinamiche olistiche, quindi di una società che evolve. Voi sapete che siamo immersi in una società liquida, oggi come oggi, postmoderna, eccetera, come vogliamo definirla, no? L'infermiere quindi non può non essere liquido in una società che è liquida. Quindi questa dinamicità va in qualche maniera vista, considerata, no? Perché l'infermiere non è un'isola a sé e i cambiamenti sono stati veramente molto molto veloci, continuano ad essere molto veloci oggi come oggi. Quindi, insomma, qualsiasi modello deve essere poi inserito nella società attuale, nell'ambiente di vita. L'infermiere quindi orienta la sua azione al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse, sostenendo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare quando vi è disabilità, svantaggio, fragilità. Articolo 6 del codice deontologico, quindi parola azione. Articolo 16, l'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici. Noi oggi ci siamo attivati, non da oggi, ma da sempre, su vari dilemmi etici. Andiamo avanti. L'infermiere nell'agire professionale libero da condizionamenti, articolo 17. Valotto. Vedete quante volte la parola agire. L'infermiere si attiva per prevenire o contrastare il dolore e alleviare la sofferenza, si adopera affinché l'assistito riceva tutti i trattamenti necessari. Articolo 34. Quindi il codice è ancora in vigore, in diversi capi e articoli riporta la parola agire, azione, adoperarsi. Non riporta mai la parola autonomia, peraltro. È curioso, però la parola azione.
Responsabilità sì.
Sì. Ma non autonomia mai, non una sola volta. C'è chi è andato a spulciare tutto. Non c'è una volta la parola autonomia. Responsabilità però sì, certo. È uno degli atti regolatori della professione, con gli ordinamenti didattici e profilo. Il lavoro dell'equipe multiprofessionale, quindi tenere presente tutte queste cose che ci siamo dette, perché per diventare incontro tra saperi diversi, al fine di progettare insieme, quindi medico, infermiere, ma tutti i professionisti, l'agire pratico, con un unico obiettivo, che è l'interesse del bene dell'assistito che abbiamo di fronte. Questa è la formazione, la vera formazione. In verità vi dico. Quindi, tutto quello che si apprende, per carità, è vero, non si apprende una tecnica o un'altra, va bene, però bisogna essere autentici concettualmente, non raccontarci. Anderson afferma: il centro dell'equipe per l'assistenza e cura di ogni persona è la persona stessa. Il suo professionista può sostituirsi ad essa. Quanto sopra significa che l'attività infermieristica ci trova informazione, indirizzo, aiuto, conversazione, è un compito specifico, non solo tecnologico, ma anche comunicativo, molto complesso, che richiede tanto tempo. Tanto tempo, perché ogni persona ha uno stile di vita che non è standardizzato. Dai, forse non ha capito, non ha capito. Il piano di salute dell'individuo non è esclusività medica, inoltre, le persone sviluppano un modello di vita, guardate, che è adattamento alla loro cultura, ai loro bisogni, ai loro desideri, alle loro aspettative, ci vuole tempo per conoscere. Quindi l'infermiere è al servizio del cliente non come servitore, ma è un servizio nobile, un servizio importante. E questo servizio, di cui parla il nostro Presidente, che tutela e garantisce autenticamente, dà maggior credito all'infermiere stesso, cioè migliora questo servizio, ma anche concettualmente migliora quella risposta che avremo dalle persone, dai nostri utenti, che aumenterà lo spessore culturale della nostra professione. Bisogna a cui la persona risponderebbe da sola se avesse forza, volontà e conoscenza. Certo, quindi il sapere dell'infermiera diventa così un servizio coevolutivo della persona inserita nella società, passo dopo passo, nel tempo il prodato, la freccia. Se no, abbiamo la caduta degli angeli, no? Ecco, l'agire infermieristico è relazione, l'infermiera nella relazione con l'assistito si lascia interpellare dalla sofferenza, si ha tempo per farlo e non resta indifferente, neanche la voglia ovviamente. L'infermiere dedica tutto il suo tempo e energie per ridurre lo stato di sofferenza e angoscia, non per compensare carenze organiche o organizzative. Ormai tutto il tempo, almeno il mio personale, 90% per compensare carenze organiche e organizzative, ma neanche più spalmate sulla settimana o sul mese, no, nella giornata. Quando entro in emergenza e passo il 90% della mia giornata a compensare carenze organiche o organizzative. Altro che relazione. Quindi l'infermiere è l'unico che garantisce un'osservazione scientifica. Ecco, la scientificità. L'osservazione scientifica chi la fa? Ed è facilitatore di relazioni evolutive perché garantisce la continuità dell'assistenza. Quindi non solo puntuale, ma anche un'ottica evolutiva di crescita. L'agire infermieristico è in relazione. E oggi per avere un vero infermiere, essere infermieri, bisognerebbe cambiare le forme contingenti attuali delle relazioni interpersonali, il non essere, con gli altri professionisti. Non aggiungo altro perché è praticamente il commento che faceva Ivan. Ma l'infermiere come persona, come uomo, è il tempo. Io sono il tempo, ognuno di noi è il tempo, il suo tempo. Poi c'è un tempo vissuto che è personale, il mio tempo vissuto non è nessuno. C'è un tempo relazionale, per relazionarsi, abbiamo necessità di tempo. C'è il tempo dell'orologio, c'è un tempo per svolgere le burocrazie, insomma. Quindi è una variabile importante che non viene considerata. considerata attenzione, è una variabile molto importante. Ricordiamoci che la capacità di comunicare e mediare e il tempo necessario per farlo sono parte dello specifico interlinguistico. Giuseppe La Greca, collega teorico del nursing, scrisse un bellissimo libro dello specifico del nursing negli anni 90, di Torino. Questo è lo specifico, no? Relazione, continuità, risposte ai bisogni specifici della persona, questo è lo specifico. Azioni che sono in cerca di senso, quindi pensate. Allora, colleghi, la questione centrale diventa l'estrinsecarsi di questa autonomia, della capacità di comunicare e il tempo necessario per farlo. In un ambiente dove i sistemi e persone coevolvono insieme, la comunicazione intellettuale è compresa nel tempo di qualsiasi azione infermieristica. Alla continua ricerca di senso e significato, non in semplice aggiunto contorno, se no diventa chiacchiera la comunicazione, se non è dentro le nostre prescrizioni. Poi si cerca il senso e il significato, non è detto che si trovi, ma almeno si cerca, è una danza continua tra i sistemi, le persone sono sistemi, quindi devono confrontarsi per trovare insieme un senso unico, se si riesce a trovare un significato unico. Però professionalmente dobbiamo fare, se no ognuno va per i cavoli suoi. Nella vita normale si può anche fare, per carità, già è così. Quindi queste sono parole di un docente di Harvard, non di Walter Fasch. Quindi azioni e non declinazioni di etiche personali autoreferenziali. Perché se sono autopoietiche e autoreferenziali non ci siamo. Allora non dobbiamo ridurre la presenza infermieristica nella società alla sola declinazione individuale dell'etica o del sapere, come avviene già nei sistemi anche non professionali normalmente. Questa riduzione implica un'antropologia astratta, falsa. L'uomo si realizza solo nella relazione, poiché è persona e non individuo, cioè è sempre soggetto in relazione, anche l'infermiera è soggetto. La persona è il costrutto sociale in cui storicamente vive e agisce, anche l'infermiere. L'errore grave della postmodernità qual è stato? Continuare, si continua, a propugnare e rifugiarsi nell'autoreferenzialità individuale, il self-made man, posso tutto, contenere tutto. Leggevo su Facebook 7.000 euro in un mese, poi c'era uno che mi dava una macchina sportiva, non puoi ottenere nessuno. Self-made man, self-made nurse. Oh, l'infermiere non può essere migliore della società liquida in cui è immerso, ma non può pensare di esserlo neppure illudendosi di agire da solo, senza confrontarsi. Se lo facciamo come i Kikikomori, sapete che sono l'evoluzione adesso dell'adolescenza, i Kikikomori sono giovani giapponesi che si chiudono tutto il giorno in una stanza al computer, non escono neanche più, accumulano tantissimi concetti nella stanza e non escono praticamente più, non hanno più collegamenti con nessuno. Io la salute mentale, il fenomeno si pensava riguardasse solo il Giappone, caspita, negli ultimi anni è arrivato anche in Europa e è arrivato anche in Italia. Abbiamo i giovani fusi della nostra, che non comunicano più, perché comunicano solo via computer, non hanno più relazioni, stanno chiusi anche mesi. Poi arrivano i servizi psichiatrici, che non sono neanche adatti e non hanno le risorse per poter affrontare questi casi gravissimi di mancanza di contatti, di comunicazione, di relazioni con l'ambiente di vita normale. Quindi il sapere del nursing è cultura, no? O no? Poco la benda, io mi sono fatto fare, non mi sono fatto. Ecco. Però oggi veramente è tragico quando manca l'idea, cioè proprio solo concettuale, del valore intellettuale del sapere dell'infermiera. E quando l'attività assistenziale stessa, cioè quelle azioni del nursing, non è cultura, non è visibilità, non è libertà, diciamo Saviano, non è quindi dignità, non è responsabilità, perché non c'è poi anche l'autonomia, non è aspettativa sociale, di contesto, cioè, e non è neanche bellezza. Qui ecco perché tutti vogliono andare a fare infermiere dietro la sinonia. Quindi ci vuole una metamorfosi. Questi sarebbero infermieri, più o meno, se ci mettiamo il fonendoscopio al collo, più o meno, insomma. Qui c'è il finale, no? Il Master Chef Italia, l'isola. Possiamo fare Master Chef Nurse o Master Nurse. Allora, se la cultura è questa, oggi anche i mass media danno molta importanza alla cucina, quindi a parlare di cucina, tutti i cuochi, tutti i pasticceri, c'è uno sharing spaventoso di questi programmi, cioè tutti stanno lì davanti a guardare questi, anche tra l'altro anche professionisti, no? E quindi se una nostra società è questo, dà importanza a queste cose, più alla cucina che non alla salute, allora che possiamo fare? La prima radice dell'uomo infermiera, essere, l'essere è la prima radice. La filosofa Simone Weil, poi morta nei campi di concentramento, nel suo progetto di una società nuova, basata sull'esigenza dell'anima, osservava quanto fosse difficile sottrarsi alla seduzione anche da parte di chi fosse leggermente al di sopra, come dovrebbero essere i professionisti della salute. Ben conosceva la tentazione dell'esercizio del potere anche nelle sale di cura. Non essere infermiere, l'apparire quindi verso l'agire, la perdita delle emozioni e dell'identità. Questa è la conseguenza. Quindi c'è bisogno forte di radicamento nella nostra società e nella nostra professione, no? Ahimè, però tutta la società oggi deve affrontare un grado elevato di sradicamento, no? A cui siamo pervenuti, no? E ormai lo subiamo a tutti i livelli, perché l'infermiere è immerso nella società, no? Come uno stato ormai anche ineluttabile e naturale, no? Ovviamente la mancanza di un radicamento non viene sostituita da altre cose, no? Rimane tanto, no? E crea poi delle deformazioni molto gravi, innanzitutto la perdita di senso, di valore, eccetera. Perché ormai l'unica ragione è quella consumista, è conformista, conformista, consumista, consumista, conformista, quindi solo la valenza economica, adesso io non mi faccio le tanti tagli, spendere più, eccetera, siamo stati. Comunque è così, tutto il mondo gira solo più sul punto economico, negli ultimi anni in particolare. Quindi la distruzione del rapporto con il tempo, e con lo spazio anche, lo spazio di recreazione, spazio per confrontarsi, per lavorare, eccetera, no? Sono stati chiusi. Perché confrontarsi è perdita di tempo, poi magari qualcuno alza anche la mano, c'è qualche cosa che non va bene, non è politica le cose. Quindi, vale a dire che l'uomo ha stravolto la propria storia e la propria natura. Di qui il sentimento di discontinuità, di frammentazione, di estraneità. La riduzione dell'agire solido, è diventato liquido, per cui non si produce più cose che ho fatto, le tocco con la mia mano, le vedo concretamente lì e sono soddisfatto, è rimasto ancora oggi il pasticcere, posso giurare. Non c'è più niente di questo mondo, tutta la classe operaia. Così, no? Ma anche per gli infermieri, perché noi siamo immersi in una realtà liquida, nelle nostre aziende, nella nostra realtà, no? Dove conta fondamentalmente l'apparenza sociale, l'apparenza professionale, quindi ciò che appare, non ciò che uno fa, ciò che traspare. Quindi oggi il nostro agire nella vita come nella professione è solo stato dell'apparire ed è diventato abitudine anche il pensare senza emozioni. Anzi, ci sono diversi corsi che insegnano a non pensare affatto perché è una perdita di tempo, come la citazione che hai fatto. E non solo, i corsi, ma anche altro. Perdita di tempo. Andiamo a cercarci il tempo con la lanterna e ci dimentichiamo che tutte le esperienze umane sono sempre interiori, quindi ci vuole tempo per tirare fuori, no? Come ci rammentava Thomas Merton. Viviamo un'epoca in cui siamo messi tutti di fronte a un nuovo che deve arrivare, ma che tarda inesorabilmente. Il dramma è che viviamo costantemente un inganno, un'attesa delusa, prigionieri di noi stessi. Non sappiamo esattamente in cosa consiste questo nuovo, sentiamo che è morto qualche cosa, di noi, ecco, una nuova fase deve cominciare, ma questo non cominciare mai crea un disagio culturale non indifferente, per Manno Verde. Nessuno parla del valore del sapere tra i professionisti, è utile nell'avvicinare altre storie, altre culture, diminuire quindi la sofferenza, diciamo, nella psicosi collettiva da pessimismo, c'è più speranza, l'umanità e l'esperienza personale sono perdita di tempo. Nei rapporti interpersonali lo scopo è fare in fretta, opportunista, no? E quello del sapere efficientista. Adesso si inizia a parlare di nuovo di un sapere efficace, ma appena appena, si sono accorti che qualcosa non quadra. L'agire è solo performance. Il problema è che all'origine c'è sempre un'esclusione della relazione, del tempo. È terribile questo disarmo. Anche nell'agire professionale stiamo diventando incivili. Torino Andreoli, psichiatra e scrittore italiano. L'uomo senza identità. Vedete questo libro, Milano Rizzoli 2015, dove essere infermiere senza identità. Ma è solo un periodo, può avere l'uomo dei periodi che non vanno. Allora, l'invito all'infermiere è quello di rimettere al centro il saper essere, cioè il cuore, no? Quindi non solo la performance, performance di tipo informatico, con misurazione dei tempi, cioè quella di Zaia, come computer. Quindi, ricordiamoci che sapere e non agire equivale a non sapere, la voce degli spiriti eroici, con l'auspicio che l'agire professionale non sia viziato dalle contraddizioni. In qualche modo visto e passato. Una consapevolezza non solo quindi teorica, anche ma non solo, ma soprattutto pratica, applicativa, di un sapere che sia coevolutivo, dove l'infinitezza di ognuno di noi, dell'essere e soprattutto del divenire infermiere, sia considerata importante, accettata anche. Quindi un sapere, un agire slow, per un nursing della liberazione. No, non è la teologia della liberazione, per carità, però almeno dalla liberazione da queste sovrastrutture, da queste incrostazioni, ecco. L'appuntamento a Venezia 2017, fra un mese e mezzo circa, e io ringrazio il Parco di Firenze, il Presidente che è qua con noi, il signor Nero Sink. Questa è un'immagine di Venezia, non messa lì a caso, l'isola San Michele, ricordando Basaglia, l'utopia che faremo poi nel Fotomone di Venezia, che è vicinissima a Zerarino. In quest'isola riposa Franco Basaglia, lui è stato uno dei più grandi teorici dell'utopia. Oggi però i manicomi sono chiusi, anche grazie a lui. Grazie a voi tutti per il tanto.